saluto e sono contenta di essere qui con voi questa sera e sono contenta anche di questo testo perché lo trovo veramente ricco e interessante. Questo è un racconto che troviamo non soltanto in questo Vangelo di Matteo, ma troviamo con qualche variante in tutti e tre i Vangeli sinottici, no? Ed è un racconto che ha sicuramente molti tratti anche inquietanti. È come se non bastasse l'argomento in sé a scombussolare, a inquietare, è un racconto al quale chi legge, se lo legge di seguito in una lettura continua del Vangelo, è un racconto al quale chi legge approda quasi col mal di mare. E dico col mal di mare perché subito prima c'è quell'episodio della tempesta sedata, in cui Gesù sta attraversando il lago insieme ai suoi discepoli, si alza una terribile bufera e Gesù in quel frangente riesce addirittura a calmare le acque. Noi diciamo sempre calmare le acque, può essere che ci sia un riferimento al racconto evangelico, no? Si calmano le acque con questo gesto così potente. E allora già in questo miracolo della tempesta sedata, in cui Gesù salva quelli che sono nella barca con lui, addirittura sgridando il vento e il mare, l'Evangelista ci presenta un Gesù che è qualcosa di più che uno che guarisce, è qualcuno che riesce addirittura a controllare delle forze che umanamente noi non saremmo in grado di imbrigliare e di controllare. E insomma, i discepoli e i lettori del Vangelo, le lettrici del Vangelo, hanno appena finito di essere sballottati dalla tempesta, sono ancora senza parole di fronte a questo Gesù che calma, sgridandoli, il vento e le onde, e ora si ritrovano in un luogo estraneo che ha tutti i tratti dell'inospitalità. È un luogo straniero, è un luogo pagano e veniamo a sapere che si trova vicino alla regione della Decapoli. Si trovano, dice il testo, sull'altra riva. E questa altra riva è sicuramente qualcosa che ha una valenza simbolica che è piuttosto evidente, perché tutto quello che sta per accadere qui sembra subito altro, sembra subito estraneo a quello che per noi è qualcosa di normale. E se pensiamo anche al modo in cui noi ci esprimiamo nella nostra lingua, quando noi usiamo parole come alienazione mentale, o una volta si diceva alienato, ora queste etichette per fortuna piano piano vengono abbandonate, stiamo dicendo che certi stati mentali, certe situazioni, noi non le riconosciamo come qualcosa che ci possa appartenere, ma li vogliamo considerare altro, diverso, lontano, estraneo, diciamo pure meno che umano. E Gesù qua si trova in qualche modo dall'altra parte, non in senso solo geografico, ma in senso esistenziale. E affronta un lato dell'esistenza con cui noi normalmente non vorremmo mai trovarci ad avere a che fare. E al verso 2 vediamo subito presentarsi questo altro, questo alieno, questa persona che arriva dai sepolcri, che è il posto dove domina la morte. E secondo la mentalità ebraica, immaginiamoci ancora di più, noi abbiamo forse una idea un po' trasformata del cimitero, perché è un luogo dove anche andiamo a ricordare, dove anche andiamo a portare un fiore e abbiamo anche cura di questi posti. Ma un cimitero in questo contesto è proprio il simbolo del luogo impuro, del luogo dei rifiuti, dove nessuno vorrebbe stare. E questa persona vive lì, quella è la sua dimora. Come dire che lui non può, talmente impuro che è, quanto è, non può vivere insieme ai puri e insieme ai vivi, perché il suo posto è nelle tenebre, come se fosse già morto addirittura. Eppure questo altro non se ne sta confinato lì dove l'hanno messo, o lì dove si è messo da solo, non lo sappiamo, non se ne sta confinato nei sepolcri, ma viene incontro a Gesù, gli si fa vicino e entra nella scena davanti allo sguardo di chi assiste e allo sguardo di chi legge il racconto. E così succede nella nostra vita anche. Noi magari vorremmo che certe cose non ci capitassero troppo vicine, e a volte invece capitano prepotentemente a intralciare i nostri passi, e allora in quel momento noi dobbiamo, volenti o no, toccarlo con mano, farci i conti. E il tema di queste serate di studio, di questo ciclo, è il tema della cura, no? E è interessante come nei versi 3 e 4 l'Evangelista ci offre quasi la cartella clinica di questo paziente. Ci dice l'annotazione delle terapie che sono state tentate fino a quel momento e ci dice che le terapie sono state questo, cercare di contenerlo, cercare di legarlo, cercare di incatenarlo con ceppi, con catene. E allora queste terapie sono consistite in sostanza nella coercizione. Addirittura il testo ci dice che si è cercato di domarlo, e domarlo è un verbo che noi utilizzeremmo per un animale, non per una persona. Una persona la calmiamo, la consoliamo, la confortiamo. Se la vogliamo domare, non abbiamo l'idea che questa è una persona, ma pensiamo che non sia più una persona. Allora sono tutti verbi che noi associeremmo a un animale selvatico. Nessuno aveva, dice il testo, la forza di domarlo. La forza. Allora qua ci viene detto che fino a quel momento la cura è stata una questione di forza. Immaginiamoci la cura, una questione di forza. La forza bruta della malattia è stata affrontata con una corrispondente forza bruta che nasce da che cosa? Dalla paura. Dalla paura che questo male incute in chi vi assiste senza avere gli strumenti culturali, emotivi o spirituali per affrontarlo. E mi pare che questo aspetto sia assolutamente interessante e faccia riflettere, perché effettivamente nel corso della storia l'uso della forza è stato uno degli strumenti, tra mille virgolette, terapeutici più diffusi, tragicamente. Di fronte a quello che non riesco a capire, di fronte all'uomo con cui non riesco a parlare, cerco di bloccarlo, di chiuderlo, di nasconderlo alla vista, e se necessario uso anche la forza. E questo è stato qualcosa di tragico che ha segnato la vita di tante persone che erano tormentate da mali emotivi e mentali, a volte anche fisici. Persone la cui vita è stata segnata, che sono stati trattati come davvero animali da contenere, fino a quando poi, per fortuna o grazie a Dio, non si è capito che non è quella la strada da seguire per fare qualcosa che abbia senso per queste persone e anche per la comunità. Anche per la comunità. E effettivamente, lo dice anche l'Evangelista, fino a quel momento tutti questi tentativi di legare, di contenere, di domare questa persona erano andati falliti. E a un certo punto ci viene descritta anche questa situazione, che è una sofferenza senza tregua. Il suo stato è questo: di continuo, giorno e notte, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Allora qua vediamo che questa persona soffre di una pena doppia. C'è la pena del suo male, che è innegabile, il tormento che lo affligge. Però a questo tormento suo personale si aggiunge quello che gli è inflitto dagli altri, quello che gli è inflitto dai suoi simili. Questo fatto che le persone, anziché fare qualsiasi altra cosa, cercano soltanto di incatenarlo. Allora lui, ogni volta che incontra qualcuno, si trova di fronte a qualcuno che lo vuole bloccare, che lo vuole legare, che lo vuole imprigionare. E dopo che ci viene descritta questa situazione, nei versi che seguono noi assistiamo finalmente al momento in cui questa persona e Gesù si parlano. Anche se c'è un'ambiguità nel dialogo, non so se ci avete fatto caso, non è ben chiaro sempre se a parlare è davvero la persona oppure se parlano le forze che la abitano. Come se quest'uomo davvero non sapesse più dire dove finisce la sua malattia e dove comincia la sua identità. Allora l'uomo, oppure lo spirito impuro, si rivolge a Gesù e cerca di neutralizzarlo, cerca di esibire un atteggiamento sottomesso, si inginocchia, lo supplica, lo scongiura, lo chiama figlio del Dio Altissimo. E il fatto che lo chiami in questo modo, con questo linguaggio religioso, non ci deve far pensare che questa sia una confessione di fede. Io penso che sia quasi una captatio benevolentiae nei confronti di Gesù, un volerlo ammansire, un volerlo portare dalla propria parte, rabbonirlo. E quando Gesù chiede un nome, gli viene dato questo come nome. Lo spirito impuro risponde: legione. E qui qualcuno ha anche visto un riferimento anche sarcastico all'esercito romano. No? Pensate, l'esercito romano, anziché portare il progresso, portare un grande impero, paragonato a qualcuno che ti toglie la vita, che ti toglie la libertà, che ti toglie l'umanità. È una legione, ci dicono le enciclopedie, che era una sezione dell'esercito composta da più o meno 5 o 6 mila unità, ed era, poteva essere anche mista, poteva avere al suo interno sia fanti sia cavalieri, e la sua caratteristica era proprio questa, di avere risorse diversificate al suo interno, però di rispondere a un comando unitario. Quindi la legione avanzava, si dice, come un solo uomo, no? Riusciva ad avere questa funzione. Questo ci dice allora che di fatto lo spirito non è che ci comunica la sua identità, ma ci comunica come funziona. Questo spirito ci sta dicendo: il problema è complesso, il problema è multiforme, il problema ti sembra uno ma sono tanti, sono migliaia persino. E nel momento in cui questo spirito, questa forza, si rende conto di non avere alcuna possibilità di scamparla, allora si comporta proprio come se fosse in un'azione di guerra e negozia la ritirata. Negozia la ritirata. Cosa può fare? Come può uscire da questa situazione? Nell'uomo non può stare, perché la potenza di Gesù lo sta sopraffacendo. Allora ha questa pensata. I demoni entrano, chiedono di poter entrare nei maiali che erano lì, quindi anche un altro elemento impuro. Quanti elementi di impurità ci sono in questa storia, no? Il luogo è un luogo pagano, quindi ebraicamente impuro. C'è il sepolcro, c'è l'infermo, e ci sono addirittura i porci che pascolano. È proprio un racconto dell'orrore. E la reazione dei maiali rende ancora più evidente quanto è distruttiva la portata di questo problema che prima tormenta questa persona. Cioè questa cosa esce fuori da lui e prende questa forma, in modo che diventa assolutamente chiaro ed evidente quanto era problematica la sua situazione. E c'è un teologo che si chiama Eugen Drewermann che ha avuto l'intuizione di leggere le scritture attraverso la lente della psicologia del profondo, e ci spiega che questo aspetto del racconto si capisce se si tiene presente come funziona una psicoterapia, e ci dice che in una psicoterapia la guarigione richiede che i conflitti interiori emergano a un certo punto, vengano fuori, siano espressi e trovino uno sfogo simbolico all'esterno. E questo, per esempio, per un bambino potrà significare, per esempio, poter avere a disposizione uno spazio protetto per poter combattere a parole o anche con il corpo i suoi nemici, i suoi aggressori, le sue paure, le sue angosce. Quindi con il gioco, con il disegno, un bambino che ha un problema grave dovrebbe, o anche meno grave, riesce a tirar fuori quello che ha dentro, e lo deve tirar fuori, perché sennò gli fa male continuare a tenerlo dentro. In modo simile, forse un po' più articolato, un adulto fa lo stesso lavoro, dovrà rivivere i suoi conflitti del passato, dovrà poter dire le parole non dette, immaginando di poter dire a quelli che nel passato non l'hanno ascoltato le cose che avrebbe invece dovuto poter dire. No? Allora quindi quello che sta dentro deve in qualche modo poter avere un luogo protetto, una situazione protetta per essere espresso, per essere esplicitato. È inevitabile, perché noi possiamo trovare un equilibrio, dice Drewermann, che quello che noi abbiamo covato dentro e magari non riuscivamo a tirar fuori, noi veniamo aiutati a sfogarlo, perché soltanto così questa forza si può esaurire e soltanto così noi possiamo andare avanti. E nel caso di questo racconto, questo processo diventa storia, diventa narrazione. Allora noi vediamo che quello che questa persona ha dentro deve trovare uno sfogo, e lo sfogo è addirittura andare a finire in questa mandria di poveri animali che addirittura trovano la morte, addirittura sono così disperati da questa presenza che precipitano nel mare. Allora, nel caso di questo racconto, la via di sfogo non è stata forse la più facile da gestire, ma può essere che in quelle condizioni fosse la meno peggio. L'unica praticabile, non lo sappiamo. Chiaramente il mostro, il resto del racconto ci dimostra la reazione di quelli che stavano intorno. Immaginiamoci il danno economico, diceva prima Emanuele, no? di questa mandria che viene assolutamente distrutta. Ma a parte il danno economico, io penso che sia uno spettacolo assolutamente impressionante assistere a uno spettacolo di questo tipo. Allora la reazione di quelli che assistono all'intervento di Gesù non è un alleluia, non è un respiro di sollievo, un sospiro di sollievo, è una reazione di sconcerto, di paura, di scandalo forse anche. E per cui gli abitanti del paese chiedono a Gesù di allontanarsi, perché sono così sconvolti da quello che è successo ai maiali che sembra che non riescano a cogliere l'importanza di quello che è successo alla persona, che è stata restituita alla vita dall'intervento di Gesù. E anzi si crea in questa situazione quasi un contrasto tra l'agitazione di quelli che hanno assistito a questo avvenimento e la calma di quest'uomo, che prima era un ossesso, prima girava, si percuoteva, gridava, e adesso ci viene mostrato calmo, seduto, in pace, in quiete. Quindi è una situazione ribaltata. Quelli che prima erano calmi ora sono agitati, quello che prima era agitato adesso è calmo. E la gente del posto supplica Gesù di lasciare la zona, proprio come all'inizio del racconto lo spirito aveva supplicato Gesù di essere lasciato in pace, di non essere tormentato. Ci viene detto allora che la presenza di Gesù fa spavento, la presenza di Gesù fa disordine e non è gradita, non è scontato che sia gradita. E sembra che il suo sia un modo di prendersi cura che non è sempre rassicurante, tanto che per non affrontare il costo della cura si preferisce perdere la possibilità di guarire l'ammalato. E Gesù non si impone, ma ci viene detto da Marco, risale sulla barca ed è pronto a ripartire. E qua il racconto si potrebbe anche concludere, la storia si è svolta nella sua pienezza, però succede ancora qualcosa, succede che questa persona che è guarita vorrebbe seguire Gesù. E allora in questo momento succede qualcosa di assolutamente inconsueto, e cioè uno che vuole seguire Gesù non viene accontentato, o meglio, diciamo meglio che la sua vocazione viene riorientata. Gesù lo manda a testimoniare, non dietro a lui, ma in un ambito preciso, cioè la casa da cui proviene. Lui che non aveva più casa viene mandato a casa. Lui che non riconosceva più nessuno come suo simile viene rimandato in mezzo ai suoi simili. E questo ci dice, per esempio, come le vocazioni siano assolutamente singolari. Gesù rivolge vocazioni che sono attente alla storia di ciascuno. Allora il prendersi cura è sia entrare in dialogo con la persona, ma è anche vederla e scoprire, aiutarla a farle scoprire quella che era la sua identità, che prima non era ancora venuta fuori. E Gesù qua ha una straordinaria intuizione di che cosa ci sia bisogno nella vita di ciascuno e in particolare nella vita di quest'uomo. Evidentemente quest'uomo aveva bisogno di tornare tra i suoi. Allora viene mandato a testimoniare le grandi cose che Dio ha fatto per lui, nella sua casa. Però l'uomo farà di più, quest'uomo farà di più. Marco ci dice che andrà non soltanto nella sua casa, ma andrà per tutta la regione della Decapoli. E farà di più anche per quanto riguarda il contenuto della sua testimonianza, perché Gesù gli ha detto: vai a dire le cose che il Signore ha fatto per te, intendendo Dio, e il testo ci dice lui andò a raccontare quello che Gesù aveva fatto per lui. E quindi possiamo anche dire che abbiamo un primo apostolo in terra pagana, uno che in terra pagana va a parlare di Gesù ancora prima di Paolo. Così Gesù sembra apparentemente lasciare la regione, ma è un po' come se non la lasciasse, perché qualcosa di lui rimane a dare testimonianza di una cura che non si accontenta di incatenare, di allontanare, ma una cura che si confronta con il male in un modo che è capace di liberare le persone, di restituirle a loro stesse, di trasformare il loro destino. E per concludere, potremmo notare innanzitutto che questo racconto ha molti tratti che lo rendono simile a un racconto di resurrezione, in fondo. Perché Gesù qui non fa altro che portare una persona dai sepolcri alla vita. E in fondo è una resurrezione questa. E qualche commentatore segnala anche un aspetto, che quando Marco ci presenta quest'uomo seduto, questa immagine la potremmo anche associare a un'altra immagine di un altro uomo seduto. Al capitolo 16 di Marco, quando ci raccontano la resurrezione di Gesù, c'è un altro uomo seduto. Quindi si potrebbe anche notare poeticamente e simbolicamente anche un rimando all'interno del Vangelo, che ci parla di resurrezione. E poi in questo testo ci viene mostrata ancora un'altra cosa, cioè che la principale intenzione di Gesù sia quella di liberare le persone da tutte le forze che si chiamino legione o si chiamino in altra maniera, che impediscono di vivere pienamente. E lo abbiamo visto, questa non è un'azione che sempre suscita entusiasmo, proprio in tutti. E questo è vero ogni volta che qualcuno cerca di aiutare qualcun altro. Le critiche sono sempre pronte. Qualcuno che teme l'aiuto lo si trova sempre. Non è un'azione che suscita entusiasmo proprio in tutti, però Gesù questa resistenza la vuole portare e ce la vuole mostrare. La sua resistenza contro la resistenza che incontra. E così succede, no? Intervenire in presenza di certe situazioni può anche darsi che incontri dell'opposizione, della paura, anche nella persona stessa che si vuole aiutare. Questo è un aspetto della nostra psicologia. Molto spesso noi abbiamo bisogno di aiuto, ma lo temiamo anche. Noi abbiamo bisogno di Gesù, o abbiamo bisogno a volte di un medico, molto banalmente, ma allo stesso tempo abbiamo paura di rivolgerci a qualcuno che ci possa aiutare, perché magari questo ci costringe a operare dei cambiamenti nelle nostre abitudini. Magari ci siamo anche abituati alla nostra condizione, e i nostri acciacchi li conosciamo, ma non conosciamo cosa succede dopo che qualcuno interviene e ci guarisce. Allora possiamo anche avere paura della cura. E poi succede anche che le persone intorno a chi ha bisogno di essere curato non sempre sono pronte a vederlo guarito. E in effetti chi si occupa di tossicodipendenze o di dipendenze da alcol molto spesso vede come la persona dipendente ha bisogno anche di essere tirata fuori dal suo ambiente, perché spesso è un ambiente che non favorisce il recupero, anche non facendolo apposta, non è che ci sia cattiveria in tutto questo, però siamo esseri umani, siamo fatti così. Insomma, il Gesù che viene mostrato qua in questo racconto sembra proprio venire a sfidare e a scacciare tutte queste forze con cui noi abbiamo a che fare, tutte queste legioni che schiavizzano e controllano le persone, e lui lo fa anche a costo di trovarsi in zone inesplorate, anche a costo di sentirsi respingere, anche a costo di attraversare una tempesta per fare quello che deve fare. E tutto questo io penso che ci dica che non c'è situazione che sia troppo strana, troppo distante o troppo ostile da rendere le creature di Dio irraggiungibili alla cura che il Signore vuole avere per loro. Questo mi sembra una buona notizia, perché questi loro possiamo anche essere noi.